Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino veder io.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Allora, un buongiorno a tutti per questa edicola del 20 luglio 2017 da Radio Voce della Speranza. Saluto tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, saluto Marco Zanini che è in regia e saluto il pastore Rolando Rizzo, pastore, scrittore, insomma, vari talenti, contadino e tanti altri. Rolando che è, penso, in quel di Poppi, immagino.
Sì.
Ne approfitteremo stamani perché, come abbiamo fatto ultimamente con i nostri ospiti, abbiamo chiesto anche di raccontarci il luogo dove loro si trovavano in vacanza. La tua non è proprio una vacanza perché è, diciamo, un luogo che dividi con quello cittadino. E questa canzone di Pavarotti a me piace tanto, Vittorio e Rolando, mi mette sempre un buon umore. Questo buongiorno. Allora, iniziamo stamani con Repubblica, poi fra un po' Marco ci leggerà un articolo della Maca di Michele Serra che proveremo a commentare. E io lascerei un momento di aspetti di politica interna che sono veramente complicati. Chiederei a Rolando, intanto, perché uno dovrebbe andare a Poppi, nelle zone tue del Casentino, Rolando? Raccontaci cosa c'è di bello e anche un po' di storia.
Allora, Casentino è tra Arezzo e Firenze, è una zona, la chiamano la Svizzera d'Italia, è una zona molto molto verde, in genere è verdissima, quest'anno un po' meno perché è piovuto veramente poco, è una zona molto molto bella. Io ho avuto, diciamo, come dire, l'ho scoperta perché cercavo di costruire un centro per la gioventù negli anni 70.
Allora spieghiamo, tu sei un pastore avventista, mettiamoci sia qualche ascoltatore nuovo che non lo sa, e come pastore della Chiesa per seguire proprio i giovani.
Ero responsabile del settore giovanile della Chiesa e cercavo un luogo, facevamo i campeggi così all'avventura, cercavo un luogo stabile, l'abbiamo trovato proprio qui in Casentino, ho costruito quindi con l'aiuto di volontari, insomma, ho durato 15 anni di lavoro. Abbiamo costruito un centro che adesso è molto bello e molto accogliente.
Che si chiama?
E poi, casualmente, molti anni dopo, ho trovato un'occasione, quindi una casetta un po' più in alto del centro Casuccio di Zani. E quindi adesso io ti parlo sono in mezzo all'orto, perché è il punto dove si prende meglio.
Quanto sei alto, Rolando? Quant'è l'altezza?
700 metri.
Però.
Sì. È il punto dove, nell'orto, dove si prende meglio. Quindi davanti c'ho una fila di bietola, un'altra di zucche, tutte fiorite, poi c'è i pomodori, i melanzani, i peperoni e i fagiolini.
Che cos'è che ti conquistò di questo luogo?
Ma la bellezza della natura, cioè il fatto che qui hanno conservato l'ambiente in maniera piuttosto bene, insomma, nel senso che oggi quando tu vai a vedere, per dire, in certe zone, anche della stessa Toscana, sono totalmente devastate, nel senso che non c'è più, non li riconosci più, diciamo, non hanno perso un po' l'identità. Qui invece Casentino l'hanno fortemente protetto, per cui trovi, diciamo, i centri storici che sono tenuti splendidamente, costruzioni assurde non ce ne sono, hanno avuto un certo rispetto del passato, quindi
Costicci dovrebbe essere,
cioè, ma sempre con molto rispetto del passato.
Il castello dei Conti Guidi, che sicuramente avrai.
Il castello dei Conti Guidi è una bellezza unica.
Vero? Sì. Poi ci sono
si
state.
Vede da tutte le parti, insomma, era proprio un luogo di osservazione molto, molto bello.
E molto,
il centro storico di Poppi è rimasto quasi praticamente invariato dal Medioevo, insomma, ecco come.
Senti, visto che tu sei anche un po' contadino, ecco, collegando un po' l'aspetto anche climatico, è vero, cioè anche il Casentino sta subendo questo cambiamento climatico, quindi la siccità e la difficoltà, appunto, così per esempio incendi ce ne sono, non mi è risultato di incendi, mentre anche la Toscana è stata abbastanza colpita, penso più di 2000 ettari in queste ultime settimane. Qual è la situazione?
Ma il Casentino credo sia stato colpito un po' meno, nel senso che non che non ci sia siccità, c'è stata, ma mi sembra che sia un pochino più ricco d'acqua, soprattutto i pozzi, diciamo, è un luogo dove l'acqua c'è facilmente, no? Quindi un po' meno, però si vede che è stata un'estate particolarmente secca, perché i bordi per esempio in genere sono verdi, adesso sono tutti secchi.
Senti, il tuo orto,
strade, voglio dire.
Ultima domanda personale, poi andiamo. Il tuo orto che cosa dà oggi di stagione, in questo periodo, che cosa produce?
Allora, zucchine, fagiolini, bietola, pomodori sono cominciati da poco.
Marco si legge baffi.
E poi soprattutto molto basilico, questa roba qui, insomma, insalata.
Allora, andiamo un po' alle notizie e ripartiamo proprio un po' dall'ambiente. Vorrei sapere quello che tu ne pensi. Al Gore, stamattina sulla prima pagina di Repubblica, e poi l'articolo è di Dusi Guerrera nelle pagine 14 e 15, mi ha tradito Trump. Pensavo di averlo convinto e invece no. Bisogna fermarlo. Ecco, insomma, Al Gore ci ricordiamo che ha fatto una campagna elettorale anni fa, dove probabilmente avrebbe potuto vincere, ma poi vinse, mi sembra, W. Bush Junior, se non sbaglio,
sì.
Che al contrario poi aprì una guerra. Ecco, tu vedi veramente un rischio da quest'uomo? Cioè, come vedi Donald Trump?
Ma io sinceramente la vita ci presenta delle novità assolute a volte. Trump per me rappresenta la novità assoluta, nel senso che un personaggio del genere mai è accaduto che sia stato seduto nello stivale, insomma, un personaggio strano, insomma, che non si capisce esattamente cosa c'è in testa, quindi è veramente un fatto inquietante nel modo di vedere, ecco. E quando sull'ambiente, già gli Stati Uniti sull'ambiente non è che abbiano fatto granché, nel senso che colpo a cerchio e colpo alla botte fino ad ora, no? E ora poi addirittura questo arriva a dire non sono vere niente, queste ricerche scientifiche non sono assolutamente vere, le cose stanno diversamente, quindi è veramente inquietante, già i problemi sono enormi, credo. Certo. Ai problemi enormi se ne è aggiunto uno, insomma, ecco.
Uno che non è
uno grande, perché rappresenta, certo, il più grande paese industriale del mondo, adesso
tra l'altro
la Cina.
Tra l'altro uno Stato che aveva firmato a Parigi e lui praticamente vorrebbe tirare fuori l'America da questa firma che è proprio sulla riduzione delle emissioni. Allora, Al Gore ha deciso di partire per fare un grande tour all'interno degli Stati Uniti e non solo. Però è anche vero, Rolando, che gli Stati Uniti sono anche un paese strano all'incontrario, nel senso che molta gente si è mossa su questo, cioè anche perché è un paese comunque che sta anche investendo tantissimo nelle rinnovabili. Io credo, mi sembra che ci siano 3 milioni
sì,
e mezzo
sì,
di
persone. È un paese contraddittorio, certo, anche nel bene. Sì.
Quindi probabilmente, chissà, ecco, potrebbe anche alla fine non farcela, come sembra che non ce la stia facendo sul discorso della riforma sanitaria.
Sulla legge sulla sanità, insomma, sì.
Allora, io andrei a vedere con te un'altra cosa interessante. Allora, tu sei anche una persona che scrive, che ha scritto alcuni romanzi, come si possano definire la tua trilogia, per esempio?
Beh, sono romanzi, romanzi che, come sempre, prendono spunto dalla propria esperienza, poi diciamo credo che sia per tutti così, ecco, poi magari quando la cosa appare più evidente, meno evidente, ma diciamo in realtà i grandi narratori, diciamo i narratori che hanno inciso in qualche modo sempre si raccontano il loro dramma esistenziale, come diceva Cassola.
Ecco, però diciamo molti pensano sempre che a volte la scrittura, la poesia siano i poeti facciano parte di un altro mondo, no? In realtà Tiziano Terzani diceva che i poeti sono proprio coloro che riescono a buttare il cuore al di là della pesantezza quotidiana e diceva proprio negli ultimi tempi forse sono le persone di cui oggi avremo più bisogno. Condividi un po' questa idea?
Quello che è un fatto è che la poesia non ha, come dire, non ha mercato, nel senso che anche a parte, diciamo, non so, i grandissimi poeti come Luzzi, voglio dire, ma a parte quindi quelli estremamente conosciuti, insomma, ma anche lì, voglio dire, Quasimodo prima del Nobel viveva abbastanza poveramente, diciamo, no?
Certo.
Quindi sicuramente non aveva mercato prima e neanche ancora meno adesso. Quindi è una fascia minima della popolazione che si dedica, magari gente che scrive ce n'è tanta, no?
Sì, oggi poi ognuno pubblica libri.
C'è tantissima, anche se spesso di poesia non c'è,
certo,
non c'è nulla, sono spesso strofette, ma la poesia è qualcosa di fondamentale, a mio modo, nella cultura e nell'espressione della vita. D'altronde il libro che noi amiamo di più, da cui dipende anche la nostra comunità di fede, la Bibbia, se tu la vai a leggere, la percentuale di poesia è altissima.
Ci sono dei passi.
A parte i libri dichiaratamente poetici, no? Come, certo, possono essere il Cantico dei Cantici, ma tutti i libri profetici sono in genere poetici. Sono l'Apocalisse è un libro fortemente poetico. No. Così, non so, Isaia, per esempio, Geremia, Ezechiele. Sono tutti, come dire, personaggi che si esprimono attraverso immagini, attraverso similitudini, attraverso metafore, no? Che sono proprio tipiche della poesia.
No, fra l'altro ce ne sono alcune che sono veramente bellissime, cioè, gli alberi che applaudono, cioè, ci sono veramente dei punti bellissimi. Io direi a Marco se ci può passare uno stacco musicale, poi corollando vorrei parlare un momentino anche di questa cosa, tornare un po' sui temi, abbiamo fatto un po' all'incontrario oggi. G8, l'ex ministro Scajola a Gabrielli: De Gennaro si dimise, gli dissi di no. Il messaggio ai nostalgici: da oggi si chiude un'era, ma in polizia resta una fronda e ora si rafforzi quella legge contro la tortura. Rimane una ferita ancora aperta ai fatti di Genova.
Ogni volta che non me ne accorgo, ogni volta che viene giorno, ogni volta che mi sveglio, ogni volta che mi sbaglio, ogni volta che sono sicuro e ogni volta che mi sembra solo, ogni volta che mi viene in mente qualche cosa che non c'entra niente, ogni volta. E ogni volta che non so la corrente, ogni volta che non è importante, ogni volta che qualcuno si preoccupa per me, ogni volta che non c'è, proprio quando la stavo cercando. Ogni volta quando c'è niente, ogni volta che dopo piango, ogni volta che rimango con la testa tra le mani e rimando. Tutto domani.
Allora, riprendiamo con l'edicola RWS del 20 luglio, siamo in collegamento con Rolando Rizzo in quel di Poppi, ma di Poppi proprio sui 700 metri in altura, diciamo. Rolando, ti avevo accennato un momento a questo tema e, diciamo, sei contento di questa legge finalmente sulla tortura che è passata, anche se parlando con i vari esperti delle associazioni che si occupano di questo, per molti è abbastanza un pasticcio, anzi ci sono anche delle difficoltà a volte per i giudici, però alla fine l'idea è anche quella che comunque quando si arriva ad una legge probabilmente è un passo comunque e si può migliorare.
Qualcosa si è mosso, sì.
Che ne pensi?
Sì. Ma io la legge non l'ho letta, però il fatto che ci sia una legge è già, secondo me, un fatto importante, perché abbiamo avuto recenti casi, ma voglio dire, quelli sono quelli conosciuti, ma ce ne sono altri. A volte diciamo, l'essere umano, quando si trovano più debole davanti, spesso perde completamente il senso della misura, no? Per cui quando uno ha potere, cioè, io credo che sia importante che questa legge ci sia. Questo governo forse sui diritti umani ha fatto qualcosa, insomma, ecco.
Senti Rolando, questo fatto a volte delle caste degli intoccabili, no? Che a volte sono anche all'interno delle chiese. Ora noi non siamo voluti entrare sui fatti di Ratisbona, che tra l'altro ormai anche per la Germania sono fuori dal fatto che le persone, però pensare anche lì ad un coro internazionale in cui 547 persone negli anni, ecco, le figure anche che dovevano vegliare, cioè tu che sei stato spesso anche appunto con gli scout, con i bambini, quanto è difficile e quanto però è sacrosanto essere, cioè, liberamente ci sono state delle, una ragazza ha detto: io avevo casa mia a 500 metri e mi proibivano assolutamente di andare, schiaffi, botte e tutto il resto. Ma è possibile che questo possa rimanere per 50 anni?
Io sinceramente mi sembra una cosa che non mi sembra una cosa possibile. Cioè, io personalmente mai assistito a cose del genere.
Ma poi nel coro più famoso del mondo, diciamo.
Un posso capire, un piccolo gruppo, ma 547 persone, è possibile che nessuno parla, nessuno denuncia. Dico, ma non so, ma cosa gli davano? Una droga particolare? Non so, io mi sembra una cosa impossibile. È possibile questa omertà, no? Noi parliamo dell'omertà della mafia, ma qui l'omertà è assoluta proprio.
Vabbè. E sembra che certe cose alla fine dopo tanti anni vengano fuori, come si diceva, come diceva qualcuno qui di Genova, ma di tanti fatti anche italiani. Peccato che a un certo punto le parole coraggiose arrivano dopo 20, 30, 50 anni, quando praticamente testimoni non ci sono più.
È una cosa che io non proprio arrivo minimamente a capire, insomma, come possa essere avvenuto. Perché, ripeto, un piccolo gruppo può essere, certo, ma non un gruppo così grande. Ma possibile nessuno che ha trovato il coraggio di denunciare?
E chi ha visto non sia mai intervenuto, chi aveva il dovere?
Appunto, ma... dico, di fronte a queste cose, io ricordo qualche anno fa, quando ero pastore di una comunità abbastanza grande, ricordo un giovane che spesso stava con un gruppo di bambini, no? Ma non che non c'è mai stato niente, però il fatto che stesse un po' troppo insieme a loro, magari a 50 metri dal centro, anche se era visibile, e io l'ho chiamato e ho detto: mi dispiace, tutto questo non può accadere, insomma. Mi sono preso qualche critica perché non c'era nessuna prova, ma non è che...
Non è che l'hai oltretutto accusato, tu dici ci vuole una prevenzione ferrea.
Io non ho accusato di niente, certo. Ho detto soltanto che non era conveniente, perché poteva dare adito a pensieri sbagliati, in chi vedeva, no? Perché questo sta sempre con i bambini? Una persona adulta che sta sempre con i bambini. Va bene che stia con i bambini, ma stia anche con gli adulti, certo, stia anche con le sue coetanee, voglio dire, no? Allora io non è che ho accusato di niente. Però sono stato anche un po', come dire, criticato, perché dice: ma la persona comunque ci può rimanere male. Ho capito, però quando accadono queste cose...
Non si può tornare indietro, certo, certo. Allora io chiederei a Marco di leggere un brevissimo articolo della La Maca di Michele Serra, perché Michele Serra in poche parole ha veramente un grande dono. E vediamo questa vicenda e come lui la... ce la racconta, ci fa riflettere, poi con Rolando vediamo che cosa gli ispira queste parole di Michele Serra, della Maca.
Sì, aggiungiamo, ciao a tutti, buongiorno tra l'altro, aggiungiamo che la vicenda di cui si parla è quella della ragazza saudita che è stata filmata mentre in minigonna passeggiava, diciamo, tra il paesaggio del suo paese sullo sfondo, quindi una cosa che per noi sarebbe normalissima, ma in Arabia Saudita, che è uno dei paesi con le leggi più rigide per quanto riguarda la discriminazione tra uomo e donna, è una cosa gravissima.
Bravo Marco, giusto questo cappello.
Beh, se no la gente non capisce, quindi ci voleva un'introduzione. Michele Serra scrive: tra le tante corbellerie che diventano virali, il breve video sulla ragazza saudita che cammina in minigonna, sola e pensosa, in mezzo ai vecchi muri del suo antico paese, merita invece miliardi di click. Perché descrive in pochi secondi, con la composta evidenza di un capolavoro volontario, esattamente il punto in cui siamo. È proprio quello. O vince lei e può continuare a camminare, o perdiamo noi. Non sono le piccole leggi saudite in ballo, e nemmeno il solo corso dell'Islam. È il cammino dell'umanità, il suo sortire oppure no dal patriarcato, il suo concedere oppure no la proprietà di se stessa alla metà abbondante degli umani, le femmine. Noi che viviamo un paio di secoli in anticipo, dunque a modo nostro anacronistici, rispetto alla grande maggioranza dell'umanità, dobbiamo avere un rispetto profondo per quello che può sembrarci un problema locale. Intanto perché i nostri maschi, a cominciare da quello che sta alla Casa Bianca, ancora non l'hanno davvero accettata, la solitudine e la libertà di ogni ragazza in minigonna. E poi perché ricadrà sulle nostre figlie e i nostri figli l'esito di questa rivoluzione, di gran lunga la più importante della storia umana.
Allora, Rolando, che ne pensi?
Ma guarda, io non vorrei scandalizzare nessuno. Allora, io credo nelle libertà, credo che questi regimi o queste correnti di pensiero, no, che arrivano al burka, siano veramente un insulto alla natura dell'uomo, alla libertà umana, a tutto ciò che c'è di buono nell'essere umano. Credo che sia un vero insulto alla creatività, alla bellezza femminile. Diciamo, quindi sono ben lontano da una visione di questo genere qui, no? Dall'altro lato io credo nelle parole dell'Apostolo Paolo che dice non fate della libertà un'occasione per la carne, insomma, no? Cioè io credo che a questi regimi che sono oscurantisti, che sono più corrotti di altri, no? Che mantengono un'apparenza, diciamo il burka, tutte queste cose, c'è una facciata, un'apparenza, come tutte le dittature, no? Hanno una facciata di bene esistente. Dal tempo del fascismo pareva non accadere niente, i giornali non riportavano quasi mai le notizie.
Cioè tu dici che alla fine spesso dietro a tutto questo c'è una perversione maggiore, proprio perché sì.
Oh, no, non c'è nessun dubbio, basta, diciamo, voglio dire, i potenti vivono come vogliono e anche gli altri vivono come possono, però voglio dire, c'è un perbenismo di facciata, c'è un rigore di facciata, poi la realtà è sempre molto molto diversa, no?
Però tu dici,
però quello che voglio dire io è che a questi regimi, a queste ideologie ignobili, perché quello di dire certo, una donna non può far vedere i capelli, deve portare il velo, diciamo, è una cosa di per sé ignobile, no? Secondo me, perché contraddice la natura dell'essere umano che è fatto di libertà. Però ecco, a questi regimi, certo che il mondo occidentale dà parecchi argomenti, no? Nel senso che la provocazione sessuale, per esempio, l'abbigliamento visto come provocazione sessuale, già quando ci sono, non so, marche di profumi, no? Parlano di arroganza, di seduzione, di, diciamo, la seduzione, l'arroganza, non dovrebbe avere questo campo libero, no? Allora io non sto dicendo, non ci sono leggi possibili che possono risolvere questa problematica, è un fatto di coscienza, però quando tu vai per esempio su una spiaggia, io sono stato 4 giorni al mare così, cioè è più l'abbigliamento serve a provocare sessualmente, non è che serve a quello, certo, a solo la sua funzione, per cui io, come dire, non condivido nemmeno l'uso della libertà che viene,
cioè, tu,
viene fatto.
Tu dici giustamente che, ora giustamente l'ho aggiunto io perché anch'io la penso come te in questo senso, io credo ci deve essere una grande libertà della persona, ma la persona, proprio perché è grandemente libera, deve avere anche il rispetto della libertà degli altri e anche di pensare che a questo mondo, io l'ho sempre pensato, che ci sono persone che hanno facilità anche di incontri con l'altro sesso o comunque con lo stesso sesso, questo nella libertà delle persone, ma che ci sono tante persone che chiaramente mostrarsi così, in questa maniera così arrogante e provocatoria, certo non è il massimo.
Cioè, oggi addirittura a volte nelle comunità anche religiose, no, tu trovi persone che sono, cioè, che vanno per esempio sul pulpito, no, diciamo, e sono più svestite che vestite. Allora ripeto, è chiaro che non ci sono in questi casi leggi possibili, no, che possono risolvere questi problemi, e non ci devono essere, però ci deve essere una cultura della, come dire, della dignità, una cultura del rispetto altrui. Cioè la provocazione sessuale non è un valore, voglio dire, è un disvalore, no? Una donna non deve vestirsi per provocare sessualmente.
No, però questo discorso che dici te anche nella chiesa, a volte noto anch'io di persone che non si capisce bene se hanno la gonna oppure a che livello è di altezza, e francamente a volte, specialmente se uno va sul pulpito, può anche sembrare un atto, insomma, forse che sicuramente poi innesca un meccanismo.
Perché uno va lì, guarda, il pensiero va altrove. Siamo fatti così, purtroppo, diciamo, siamo fatti così. Qualcuno dice, ma è chi guarda che diciamo che sbaglia, no, ma è che sbaglia, la natura umana è fatta così, per cui non è che bisogna andare contro la natura umana, bisogna comunque, come posso dire, avere tutte le misure possibili per evitare di offrire il fianco al male in tutte le sue forme. Quindi non si tratta di, ripeto, certo, il burka è una cosa ignobile, come anche il velo per me è una cosa, certo, ignobile già di per sé, no? Quando, certo, uno dice la donna deve mostrare, deve, cioè, però io credo che in tutte le cose c'è misura, c'è bisogno di misura.
E qui
la misura è una questione di
rispetto,
insomma, di etica
collettiva. Bene. Allora io, Marco, lo inviterei a chiamare il reverendo Panerini, perché abbiamo trovato qualcosa che era già venuto fuori il mese scorso e riguarda la Russia e i testimoni di Geova, ma ci è arrivato un comunicato proprio ieri pomeriggio. Banditi i testimoni di Geova in Russia, altro colpo alle già limitate libertà russe. Quindi ci deve essere stato un inasprimento. Ora sentiremo il reverendo Panerini che cosa ci dirà, ma anche questo ci piacerebbe anche commentarlo con Rolando, perché comunque ci sembra un'altra cosa abbastanza che privi la libertà di culto, insomma. Mettiamo un breve stacco musicale. Rolando, resta con noi. E...
sì, certo, certo.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are.
gone and my memory fades. And the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the
Allora, sfumiamo il brano, riprendiamo con l'edicola RWS di giovedì 20 luglio. Accennavamo a questo comunicato stampa che segue una situazione che era già emersa in Russia: banditi testimoni di Geova in Russia, altro colpo alle già limitate libertà russe. E è un comunicato stampa della Chiesa Protestante Unita. Abbiamo con noi anche il reverendo Panerini. Chiederei a Marco di leggere i primi righi, le prime righe del comunicato stampa, così capiamo bene, e poi commentiamo con il decano della Chiesa Protestante Unita, reverendo Panerini, e Rolando Rizzo, quello che sta accadendo in Russia.
Sì, certo, Claudio. Il Consiglio d'Appello della Corte Suprema russa ha confermato la sentenza del 20 aprile che ha dichiarato estremista l'organizzazione religiosa dei Testimoni di Geova, imponendone il divieto di attività in Russia e ordinando il sequestro dei beni a favore dello Stato. È stato quindi respinto il ricorso in appello del gruppo religioso, che però, per bocca dell'avvocato Viktor Zenkov, ha annunciato che intende impugnare la sentenza davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, bandendo l'attività del gruppo antitrinitario, noto per le prediche porta a porta e per il rifiuto del servizio militare. La Corte Suprema ha accolto una richiesta del Ministero della Giustizia, che accusa l'organizzazione religiosa di violare la legge per combattere l'estremismo, ma ha sfidato anche il parere degli esperti delle Nazioni Unite, che a inizio aprile avevano definito l'iniziativa del governo russo estremamente preoccupante, denunciando una minaccia non solo ai Testimoni di Geova, ma alla libertà individuale in generale della Federazione Russa.
Grazie Marco. Allora, reverendo Panerini, qual è la situazione e quali sono i rischi? Tra l'altro credo che anche certe comunità avventiste, insomma, ci siano delle notizie non proprio positive. Sentiamo il reverendo Panerini.
Sì, innanzitutto buongiorno a voi.
Ci senti bene?
Gli ascoltatori. Sì, mi sentite?
Sì, alza pure la voce. Tu ci senti bene, noi?
Sì, vi sento benissimo.
Perfetto, grazie di essere con noi.
Devo ringraziare voi e ascoltatori della Voce della Speranza. Sì, la situazione è preoccupante innanzitutto per quello che riguarda le libertà fondamentali della Russia e soprattutto la libertà di culto in Russia. Non è certo, purtroppo, negli ultimi anni la prima notizia di violazione della libertà di culto in Russia. Ci sono stati altri pastori di altre chiese evangeliche che sono stati o espulsi o limitati, multati, arrestati per attività religiose di chiese del più ampio spettro, possiamo dire, da quelle protestanti storiche a quelle evangelicali a quelle e ora anche Testimoni di Geova, che seppure non sono considerati cristiani da molte chiese perché antitrinitari, perché non in regola con il dogma cristiano, e cui ci divide moltissimo
quasi tutto, sia la teologia che l'etica, però quando un gruppo, una minoranza religiosa viene attaccata in questo modo, tutte le minoranze religiose sono coinvolte.
Ecco, sentiamo Rolando Rizzo su questo, fra l'altro, sequestro dei beni a favore dello Stato. Ecco, questo l'ho sottolineato perché poi alla fine, Rolando, che ecco, tua riflessione.
Allora, quando uno Stato comincia a stabilire, no, che cosa è o meno estremo sul piano religioso, già di per sé uno Stato non deve mai occuparsi di tutto questo. Dovrebbe occuparsi solamente se un gruppo cospira contro lo Stato o comunque compie azioni, atti che vadano contro la stabilità dello Stato.
E delle persone prevaricatori.
Dovrebbe occuparsi di questioni teologiche, diciamo, no? Nel momento in cui si ne occupa abbiamo, diciamo, di fronte ad uno Stato autoritario, quindi che si accomuna, si avvicina ai grandi stati autoritari del passato. Dall'altro lato c'è forse una osservazione da fare, no? Che Simone diceva, io non credo che siano un movimento cristiano, non soltanto per la dottrina ariana, diciamo, che è un po' la loro base, ma soprattutto anche per la strutturazione che è fortemente autoritaria. Quindi la strutturazione di Geova è una strutturazione verticale, verticistica, fortemente autoritaria, no? Che non ha assolutamente paragoni nell'ambito dell'organizzazione cristiana. Forse l'unico paragone è quello col Vaticano, diciamo, ma probabilmente il Vaticano è molto meno autoritario di quando non lo sia il Testimone di Geova. Però c'è un problema che nel passato almeno avevano il Testimone di Geova e penso che esista ancora oggi, cioè il fatto di non riconoscere lo Stato. Ora non so se la cosa è stata sfumata perché tante cose sono cambiate, no? Allora, diciamo, quando penso per esempio al discorso delle intese, cioè se tu non riconosci lo Stato, perché lo Stato dovrebbe darti le intese, voglio dire, no? Ecco. Però lì qualche cosa deve essere cambiato da questo punto di vista. In ogni caso uno Stato laico non si occupa di questioni teologiche, diciamo, si occupa soltanto di vegliare che i gruppi religiosi non siano gruppi che possono in qualche modo attentare alla sicurezza dello Stato. Insomma, è come il discorso in Italia per gli islamici. Se tu hai un gruppo diciamo che si unisce in moschea e si organizza per attentare alla sicurezza dello Stato, è chiaro che lì non siamo più in un inserimento teologico, interferenza teologica, ma siamo di fronte allo Stato che giustamente protegge se stesso.
Ecco, però qui invece sembra che ci sia proprio un qualcosa di specifico, no? Che tra l'altro mi era sembrato di leggere tempo fa, ora però non ho qui i dati, che anche altre minoranze fossero un pochino prese di mira. Sentiamo il reverendo.
Sicuramente, cioè voglio dire, se è presa di mira una, cioè se lo Stato si occupa di questioni religiose, si occupa di teologia, prima o poi saranno presi di mira altri, questo sicuramente.
Tra l'altro mi colpisce che la Russia, lo so, la mia sensazione, sento tra i paesi in cui leggiamo notizie e tutto, la Russia mi sembra che sia sempre difficile far trapelare quello che accade rispetto
sì,
a...
Sì, le notizie filtrano in maniera abbastanza frammentaria, che non è certo la prima volta nella sua storia che succede, purtroppo, perché anche sotto il regime sovietico questo accadeva normalmente. Oggi comunque la censura è molto più difficile grazie alla estensione dei social media, di tutte le tecnologie informatiche su internet, e quindi chiaramente poi qualcosa passa comunque. Ma a quel che ho capito io, oltre al fatto che questo atto è l'ennesima ingerenza dello Stato russo nei confronti delle minoranze religiose, quindi non è un atto isolato contro il Testimone di Geova, su cui possiamo dire che ci stanno più o meno simpatici, certo, o antipatici, ma non è il nocciolo della questione, chiaramente. E a quel che ho capito dalla sentenza, si rimprovera il Testimone di Geova alcune posizioni, nello specifico per esempio l'obiezione di coscienza al servizio militare, che tra l'altro non è una posizione solo dei testimoni di Geova, ma di altre minoranze religiose. Io storicamente penso per esempio ai quaccheri, che sono stati forse tra i primi. In Occidente, ma anche per tornare ai tempi della riforma, gli anabattisti, ci sono sempre state minoranze religiose che hanno contestato l'autorità dello Stato nell'obbligare un credente a andare contro la propria coscienza su una questione così rilevante come il servizio militare.
Reverendo Panerini, qual è l'invito appunto alle varie realtà, comunità religiose italiane che con questo comunicato stampa anche volevate passare?
Deve passare il concetto che al di là appunto delle convergenze, divergenze, certo, che ci possono essere con un'altra minoranza che appunto ci può stare più o meno simpatica, ci vuole unità nel ribadire che un attacco a una minoranza religiosa è un attacco a tutte le minoranze religiose.
E questo mi sembra molto molto importante, perché girarsi dall'altra parte, la storia ha insegnato tante volte che certo, poi non è una soluzione prima di tutto di generosità, ma poi è spesso alla fine tutti siamo coinvolti. Grazie, grazie per questo messaggio di attenzione, e diciamo che anche cerchiamo di fare quello che è possibile. Io spero che sicuramente anche la Chiesa Avventista in questo senso stia attenta a quello che sta succedendo, e invitiamo anche tutti a essere anche col pensiero, con lo spirito, con la preghiera rivolti comunque a questo fatto che è veramente riprovevole e grave. Grazie, grazie Reverendo Panerini.
Grazie a voi.
Io direi, Marco, uno stacco musicale velocissimo per andare a fare una finestra sul Tour de France con Vittorio Fantoni, anche perché oggi c'è la tappa di Lisoard, ieri non è andata benissimo per Fabio Aru, e vediamo un po'. Dritto,
fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi, ti basta perché la strada la trovi da te.
Allora riprendiamo dalle edicole RWS del 20 luglio.
Ecco, potresti alzare un po' il volume?
Alzate il volume a Vittorio Fantoni, che è sull'Isoard probabilmente, quindi è difficile raggiungerlo. Allora, la Repubblica 2 Sport, Aru oggi o mai più, evitate il crollo nonostante le alleanze, la tappa dell'Isoard è l'ultima occasione per il sardo che ha questa bellissima maglia tricolore. Ieri addirittura si è mosso il presidente Macron, che è andato a fare visita al Tour.
Lì è una tradizione, il presidente.
Però chissà che avrà detto a Bardet, Vittorio. Allora,
Tu hai sempre detto massimo risultato per Fabio Aru è il podio, ora è sceso perché sono talmente vicini questi corridori tra loro che è bastato perdere 31 secondi per trovarsi in che posizione è? Quinta, quarta?
Quarta posizione.
Allora, oggi è una tappa diciamo stratosferica, tra l'altro è un arrivo proprio in salita. Però il nostro uomo proprio in salita, nonostante sia stato bravissimo a recuperare e si vedeva la sofferenza, però in salita l'hanno un po' staccato, insomma. Ecco.
Sì, su una salita come il Galibier perdere in cima 20 secondi non è molto.
No.
Il problema è che ha dato l'impressione di faticare più degli altri. Poi in discesa ha perso un altro po' perché gli altri erano in quattro a tirare, lui era praticamente da solo. Certo. Ora... lì bisogna vedere quanto le persone hanno speso. Lui ha dato l'impressione di spendere molto, però l'impressione è una cosa, poi quello che succede nei fisici è altra. Quindi oggi è un'altra corsa. Personalmente resto dell'idea di ieri. Al massimo lui può mirare a un terzo posto e sarà faticoso perché i quattro che gli stanno attorno mi sembrano tutti un po' leggermente più forti di lui. Cioè, praticamente lui è un po' calato nel corso del tour e gli altri quattro sono leggermente cresciuti.
Praticamente sta dicendo che per la vittoria del Tour de France è una questione a tre, cioè Froome, Bardet e Uran.
Sì.
Che
sì.
Poi tra l'altro, Vittorio, se Bardet o Uran oggi non riescono a accumulare un buon vantaggio su Froome, non penso ci sia speranza, perché dopo c'è la cronometro in cui Froome va fortissimo, giusto?
Io credo che andrà così, che quasi tutta la salita la tirerà il compagno di squadra di Froome, Landa.
Che Landa l'ha dato a sottovalutare,
Imporrà un ritmo tale da rendere difficili gli scatti. Bardet cercherà di fare qualcosa. Quello che mi sembra più pericoloso è Uran, un corridore esperto, maturo, che non ha sprecato una pedalata, che dà l'impressione di salire con molta potenza.
Vittorio, potrebbe accadere una crisi di Froome?
Ma Froome in crisi è un avvenimento eccezionale, tutto può accadere. Non è quello degli altri anni, se pensate che quest'anno lui è arrivato al Tour senza aver vinto una corsa. Non è quello degli altri anni, che vada in crisi mi sembra difficile.
Allora, vi posso dire una mia... ho fatto un sogno stanotte, la vittoria. Ho fatto un sogno che comunque alla fine, nonostante la fatica di ieri, se il nostro uomo recupera, potrebbe essere sicuramente anche molto meno sotto l'obiettivo degli altri, no? E quindi un pochino scomparire e chissà, potrebbe anche trovare la mossa giusta, perché è vero che è fuori dal podio, è vero tutto, ma comunque se a volte uno trovasse la tappa giusta, il polpaccio giusto che aveva alcune settimane fa, mi ricordo quando nel Delfinato, allora sicuramente chissà, ci potrebbe essere anche... Cioè, mi è venuta l'idea che potesse essere anche una strategia.
Non è il giorno che uno fa una fagianata, quello che si dice, e che di nascosto dagli altri, a loro insaputa, parte, scatta. Oggi sono tutti lì che si vedono.
Lo so.
Quindi non ci sono sorprese. Non è che uno può dire, siccome mi guardano di meno, li frego.
Però se stai bene, c'hai il piede giusto, la tappa è tua. Se c'hai la birra, poi sì, sono tutti lì. È vero che conta tanto, ieri si è visto. Però è anche vero che oggi, lasciatemi ancora questa speranza, perché un po' il ciclismo di oggi a volte un po' mi annoia, perché è bello.
Ti lascio sperare, Claudio.
Lo so che ci sarebbe una... Allora, diciamo, facciamo il tifo... per il nostro Fabio Aru, sarebbe bello vedere questa maglia tricolore a un certo punto da sola in cima alla corsa. Marco, finito il tempo?
Abbiamo finito il tempo, sì.
Salutiamo Vittorio, lo ringraziamo.
Risentirci.
A presto. Salutiamo anche i nostri ascoltatori per il momento. La rassegna stampa per il momento finisce qui. Ci risentiremo domani venerdì, ma intanto restate sempre sulle frequenze della Voce della Speranza con tanti altri programmi che seguiranno. Un saluto a tutti.
Buongiorno al latte e al caffè, buongiorno a chi non c'è, e al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino veder io vorrei, è un giorno nuovo e spero che... sia buono.